apriamo la scrittura nel Salmo 2. Salmo 2. Voglio leggere l'ultimo verso di questo Salmo, il verso 12. Questo Salmo parla di Gesù, ma nell'Antico Testamento Gesù non era conosciuto Yahweh. Beh, saranno guide di gioia. Sì. E dice: sottomettetevi al figlio, perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Questa scrittura sembra non avere un suono melodico, perché noi siamo abituati a un Gesù dolce, un Gesù tranquillo, umile, mansueto. Gesù stesso l'ha detto, e questo è. Però qui il salmista dice: perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Ma voi lo immaginate Gesù? Riuscite a immaginare Gesù che in un momento si adira e che si può nella via vedere un Gesù che si adira punendoci con la morte? E dice: ma allora se io non lo vedo così questa scrittura, che ci fa nella Bibbia? Qualcuno potrebbe dire, vero sì o no? E Rosalba ha detto amen, quindi lei ha ragione. Noi conosciamo quindi il Figlio di Dio secondo, perché è stato rivelato nel Nuovo Testamento con la sua nascita. E manco se ne parlava nell'Antico, i profeti non ne parlavano del Figlio, ma se leggete il Salmo 2 ne parla. Il Salmo 2, poi la Bibbia parla del Figlio, però dobbiamo capirlo. Già dal libro della Genesi ne parla, dai primi capitoli. Dalla progenie della donna verrà uno che gli schiaccerà il capo al serpente. E questo si riferisce a Gesù che spoglia e che riprende l'autorità per ridarla all'uomo, e quindi muore poi il Figlio di Dio perché l'uomo possa, anche se in parte, recuperare l'autorità di Adamo prima della caduta e riportarlo a una condizione di autorità. È il libro che vi ho fatto vedere, l'autorità del credente, grazie all'opera di Gesù che ha calpestato il serpente, anche se il serpente gli ha morso e quindi lo ha ferito, lo ha ucciso, ma Gesù però è risorto. Amen. Ma io ho visto qualcosa però anche nei Vangeli che mi fa vedere Gesù che non è proprio così uno che non reagisce o che non agisce nell'ira. La Bibbia stessa dice: adiratevi, ma non peccate. E su questo ne abbiamo parlato, adiratevi ma non peccate. Qui io vedo un'azione che voglio leggere con voi, chissà quante volte l'avete letto, però nella rilettura, tranquillo e sereno, ho capito delle cose che non avevo mai capito. Voglio leggere in Giovanni, capitolo 2, dal verso 13. Ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e i cambiamonete seduti. Quindi che cosa trovò? le bancarelle, la fiera. Non era una fiera come la immaginiamo noi, era una fiera adatta per quella situazione. Chi c'era lì? Che cosa vendevano? Vendevano animali, perché il tempio era il luogo dove dovevano essere offerti in sacrificio gli animali. E quindi le persone, siccome avevano il bisogno di offrire un animale per non portarselo da casa, lo trovavano lì e lo compravano lì sul posto. E allora, siccome arrivavano persone da tutti i posti, c'erano anche i cambiamonete, cioè quelli che cambiavano le monete. Quando si arriva in una città straniera dall'estero, quelli che in Europa ci abbiamo l'euro, e quindi se vai in Francia, vai in Spagna, vai, c'è l'euro, ma se vai già in Svizzera ancora c'è il franco, quindi devi cambiare, anche se prendono anche l'euro, lo prendono e circola anche l'euro, quindi la moneta europea va bene, però se vai negli Stati Uniti devi cambiare l'euro in dollari, se vai in altri posti, se vai in Cina, se vai in Giappone, devi prendere altre. Quindi andavano lì persone da tutti i posti e dovevano quindi cambiare le monete e acquistare poi quello che doveva essere offerto in sacrificio. Cioè, fin qua niente di sbagliato, l'errore era che avevano occupato il luogo di preghiera, là dove le persone dovevano pregare, c'erano chiste, e che fra l'altro stavano seduti. Quindi erano buon assettati in un posto che, dove quello fuori dal tempio si poteva fare, ma dentro il tempio non era possibile. E questi erano entrati dentro con il permesso dei sacerdoti. Quindi questa cosa Gesù non la beve bene. E allora cosa fa? Verso 15. Fatta quindi una frusta di cordicelle. Mi fermo qui, c'è una virgola. Poi continua, fatta una frusta di cordicelle, quindi se l'è fatta, per cui si è procurato delle cordicelle. Ma ditemi una cosa, una frusta quanto può essere lunga? E cordicelle è plurale, giusto? Non è una sola cordicella, ma più cordicelle intrecciate. Immaginate voi almeno 3, 4, 5, non lo so quante erano queste cordicelle. E per usarla come frusta, dico che almeno deve essere un metro, o no? Almeno un metro. Quindi per intrecciare delle cordicelle, immaginate questa operazione, intrecciare queste cordicelle che devono formare una frusta lunga un metro, voi pensate che in un secondo si fa? Quindi si è dovuto sicuramente sedere. Gesù si è seduto e piano piano si fece questa frusta. E credo che almeno sarà passata forse un'ora, o almeno una mezz'oretta. Quindi, quando Gesù poi agisce, ora continuiamo quello che ha fatto, è passata mezz'ora da quando ha pensato la cosa. Ci siamo? Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio, insieme con i buoi e le pecore. E sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole. E ai venditori di colombe disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Quello era un luogo di preghiera, era diventata una casa di mercato. Cosa vediamo qui? Un Gesù che si adira. E si adira facendo scappare buoi e pecore e anche le persone che le avevano portate e che le dovevano vendere. Quindi sicuramente io non vedo un uomo mansueto che che accarezza i buoi e le pecore, ma comincia a spaventarli e anche i proprietari, quelli che vendevano queste cose, con la frusta. Ce l'abbiamo l'idea? Quindi Gesù è un tipo tranquillo, ma è così zelante per la, diciamo, per la missione che il Padre gli ha affidato, che anche diventa non irascibile, ma quella santa ira lo prende e lo fa agire secondo un'azione corretta, un'azione giusta, un'azione santa. A volte noi pensiamo che non dobbiamo mai esercitare autorità, diciamo, in una maniera forte, e ci sbagliamo. L'autorità va usata in maniera forte quando deve essere usata, e dobbiamo essere determinati nell'uso dell'autorità, soprattutto con il diavolo. Amen. Non è che io ora metto a sgridare Satana e comincio ad essere solenne e parlare con Satana. Noi siamo chiamati a parlare con Dio, non con il diavolo. Però al diavolo non lo dobbiamo ascoltare. Non dobbiamo dare spazio nelle nostre orecchie alle sue parole, perché sono bugie. Amen. Dì alla persona accanto a te: il diavolo dice solo bugie. Io non gli voglio dare nemmeno la confidenza di parlargli, perché se io gli parlo, lui poi potrebbe anche rispondermi, e non sono interessato a sentire che cosa mi risponde. Amen. Anche se Gesù ogni tanto interrogava qualcuno che aveva problemi di demoni e diceva: qual è il tuo nome? Ma questo credo che l'abbia fatto perché voleva che noi lo sapessimo, che sapessimo: ma quando parlano i demoni, sappiate che non vi dicono la verità, loro non la conoscono la verità, loro sono figli di uno spirito di menzogna, perché Satana è bugiardo sin dal principio, e quindi quelli che lo collaborano sono bugiardi come lui. Quando noi a volte diciamo delle sante bugie che non esistono, le sante bugie, bugie a fin di bene, diciamo, ecco, sono bugie, punto. La parola santa non ci sta più. Sono bugie. Noi non siamo sempre, non siamo chiamati a dire la verità, tutta la verità sempre, ma non siamo chiamati nemmeno a dire le bugie. Quindi qualcosa, se non la dici perché potrebbe fare del male, che sia verità, e allora non sbagli. Se ferisce, se la verità fa male, qualcuno l'ha cantato, che la verità fa male, allora fai in modo che possa essere una verità che può essere ricevuta. Quella che fa male, non dirla per fare del male, ma dirla per fare del bene. Amen. Allora noi vediamo quindi un Gesù che non agisce d'istinto, ma agisce in una maniera ponderata, riflessiva, considera e poi agisce. E questo è quello che deve essere anche per noi, anche se il soggetto della parola non è questo. Il soggetto è: siate sottomessi al Figlio. Questo è quello che oggi voglio puntualizzare. E secondo il verso 12 del Salmo 2, noi dobbiamo essere sottomessi al Figlio. Però in questa azione che Gesù ha fatto, noi riceviamo un insegnamento, che a volte nel momento che vediamo cose storte agiamo distinto. e nell'istinto scarichiamo un'ira che non è santa, è l'ira che poi ci fa peccare. Perché scarichiamo la rabbia, così come a volte i genitori, e lo dicevo nella riunione che ho avuto venerdì sera con i genitori di bambini che frequentano la scuola domenicale, che a volte si sbaglia quando si punisce il bambino d'istinto, quando si è arrabbiati. Prima ti devi fare passare la rabbia e poi ci vuole la punizione, ma non deve essere arrabbiato, perché se no i bambini vengono feriti nell'animo e non vengono disciplinati, ma solo si scarica l'ira. Si prendono solo legnate e non si sentono amate. Ma i bambini devono, con la disciplina santa, quella giusta, che non viene da una persona arrabbiata, ma da una persona che piange mentre deve dare la sculacciata. E le sculacciate sono sante. La Bibbia lo dice, che sono sante. La verga al fanciullo non va risparmiata. Comunque, voglio considerare anche quello che dice la parola di Dio a proposito di venire meno nella via. Se non siamo sottomessi, allora possiamo venire meno per la via. Ma io credo che, sapete perché veniamo meno per la via? Perché noi non abbiamo arreso veramente la nostra vita al Signore, ma non è il Signore che ci fa perdere per la via, è perché noi siamo senza protezione, è perché se tu non sei sottomesso sei ribelle, e se sei ribelle c'è il diavolo che ti gira attorno e può arrivare a toccarti, te, le tue cose, la tua famiglia, i tuoi soldi, il tuo corpo, la tua salute, la tua anima, ti ferisce perché sei fuori protezione. Quindi non sei sotto il riparo, non sei sotto la benedizione di Dio. L'unico modo per essere sotto il riparo, devi essere nella benedizione di Dio. Ma comunque voglio considerare, non mi voglio prolungare molto oggi perché c'ho poco tempo, non vorrei finire tardi. Voglio considerare un po' come Gesù tratta con Giovanni l'apostolo verso la conclusione della sua vita, quando ha la visione dell'Apocalisse, la rivelazione. E voglio leggere il capitolo 1 dell'Apocalisse, dal verso 16. Egli aveva nella sua mano destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Cosa vede Giovanni? Un umile mansueto? Qua c'è una descrizione: quando lo vidi caddi a terra, e ai suoi piedi come morto, il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza, i suoi piedi come rame arroventato, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli. Ditemi una cosa, la spada cosa fa? Taglia e fa andata e ritorno, quello che non ha reciso all'andata lo recide con il ritorno, un colpo così e così. E questo è la potenza della parola di Dio, che se noi siamo sottomessi, questa stessa spada è la parola, la sua parola, che quando noi la pronunciamo tagliamo le opere del nemico, distruggiamo l'opera di Satana. E il diavolo non può fare, non ci può far venire meno nella via. È il diavolo che ci vuol far venire meno nella via. E il Signore Gesù non ha nessuna intenzione di farci venire meno per la via. Se voi andate a leggere nei Vangeli, due volte ha fatto la moltiplicazione dei pane e dei pesci. Perché? Perché aveva timore che venivano meno per la via. Amen. Quindi Gesù non è interessato a colpirci per farci venire meno nella via. È il nemico che vuole farci venire meno nella via. Se non siamo sottomessi al Signore, il nemico ci farà venire meno nella via. Qual è sta via? La via che stiamo seguendo per raggiungere la meta, per compiere la missione che il Signore ci ha affidato. E allora il nemico cosa vuole fare? Ti vuole fare perdere per la via e farti venire meno. Ma quando veniamo meno? Quando smettiamo di credere? Quando smettiamo di confidare in Dio? Quando smettiamo di ubbidire al Signore? Quando smettiamo di chiedere aiuto a Lui? Perché l'unico che ci può aiutare è sempre Lui. Gli altri possono fare qualcosa, ma quello che può fare tutto è Dio. Io voglio averlo sempre per amico, lo voglio avere come Signore, lo voglio avere come Maestro, lo voglio avere come guida, lo voglio avere come Padre, lo voglio avere come tutto. Noi abbiamo bisogno di Lui. Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla, e io non voglio fare nulla. E io vi dico una cosa, cari, quando noi ci allontaniamo, e ci allontaniamo significa che facciamo di testa nostra, significa che non ci atteniamo a quello che Lui ci ha insegnato, a come Lui ci ha addestrato per relazionarci con gli altri, ma anche col diavolo. Che lo scopo del diavolo è quello di metterti paura, dubbi e farti diventare incredulo. Allora, visto che l'obiettivo suo è quello, poi non solo quello di farci del male, di rubarci, ma che cosa ci vuole rubare? I soldi? Beh, anche questo, se ci sei troppo legato, allora ti ruba anche quelli, perché sa che così ti arrega un dolore. Ma se non sei tanto legato ai soldi, non ci provo manco a rubare a dirlo, perché tanto a te non fa né caldo né freddo, però lui ti ruba quello che a te è caro. A volte ruba i figli, che sono la cosa più cara, e li rende dipendenti di qualche porcheria, e quelli non amano più niente, non amano nemmeno se stessi, amano solo quella porcheria che li porta velocemente alla morte, ma porta alla distruzione della famiglia, porta alla distruzione di tutto. E quando entra un disastro del genere nella famiglia, ogni famiglia è veramente molto, molto forte e provata. E lì però si può gridare al Signore, e il Signore ci viene in aiuto. Lui non ci lascerà nei guai. Abbiamo bisogno di confidare nel Signore. Quando succede una situazione del genere, il diavolo deve restituire quello che ha pensato di rubare. Deve mollare la presa, ma ci vuole la nostra autorità. Dobbiamo esercitare autorità. Ecco perché vi consiglio questo libro. Non dimenticate alla fine, quel che non ce l'ha. Chi ce l'ha? Lo deve andare a rileggere presto, subito. Non ci perdete niente, eh? Ci guadagnate. Perché quante volte parliamo da impotenti. Parliamo come se fossimo sconfitti, come se non abbiamo niente, come se non abbiamo autorità, ci scoraggiamo e parliamo e diciamo tante stupidaggini che il diavolo si diverte. Perché siamo ricchi e ci comportiamo da poveri. Siamo aventi tutto quello che ci serve e ci comportiamo come quelli che non sanno dove andare per avere quello che vorremmo, e invece ce l'abbiamo. Perché nel Signore abbiamo già tutto. Amen. Così possiamo rileggere il verso 12, che dice: sottomettetevi al figlio perché non si adiri e non periate per via. Quando si adira il Signore, non è Lui che ci fa poi perire, si adira il Signore perché lo stiamo disubbidendo, e quando siamo nella disubbidienza interviene quello, quell'altro, perché è come se si interrompe la protezione, si usciamo fuori da sotto le ali di Dio. Dice, ma questa è fantasia, questa interpretazione che tu ci dai. No, non è fantasia, è lo stesso verso che hai spiegato, perché qui dice poi alla fine beati tutti coloro che si rifugiano in Lui. Finisce così il verso. Quindi chi è che diciamo fa adirare il Signore, perché tu non agisci in fede, non agisci in ubbidienza, eccetera, eccetera, fai avvicinare il nemico perché esce dalla sua, dalla protezione di Dio. Ma non è il Signore Gesù che ti punisce, perché una punizione, perché Lui abbassa con una mente non conformata al Vangelo, non conformata alle scritture, dice mamma mia, Gesù si adira e mi fa morire. Ma non è vero, se la legge tutta non è Lui che ti fa morire, è perché tu esci fuori dalla sua protezione. Amen. Quando usciamo fuori dalla protezione viene l'altro che ci fa morire. Se tu hai fatto adirare, sì, perché lo hai fatto adirare? Perché sei diventato ribelle, perché sei diventato disubbidiente. Allora appena diventi ribelle, disubbidiente, perché qualcuno ti ha ingannato, allora che succede? Viene il nemico, ora autorità, carta bianca, ti può toccare, perché sei uscito fuori dal cortile. Il mio cagnolino è in pericolo quando esce fuori di casa. Io non so se sa riconoscere una macchina che sta arrivando in velocità e quindi non attraversare la strada e non mettersi sotto la macchina. Io voglio evitare che questo succeda, lo dico sempre all'inizio. Quando ne esce qua con il guinzaglio. L'altro ieri sera, mentre eravamo qui, parlavo un po', mi sono intrattenuto con Massimo e parlavamo qui sul... A un certo punto abbiamo sentito boom! E poi un cane che faceva wow 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 wow, cioè come un investimento, però poi abbiamo visto che questi cani correvano. Ah, quindi c'è stata la botta, però non è morto, poi dopo non sappiamo cosa sia successo. Quando si ribella, arriva l'altro che fa il boom, per distruggerti, per ammazzarti. Ecco perché abbiamo bisogno di essere sottomessi. Ma che vuol dire essere sottomessi? Cosa significa essere sottomessi? Con la testa in terra e il piede del Signore sopra la tua testa? No, assolutamente. Vuol dire affidarsi. Fidarsi. Fidarsi e affidarsi. Credendo in quello che Lui ha detto e accettando la parola come oro colato, accettando quello che ci consiglia. Io dico che abbiamo bisogno di conoscere sempre di più il nostro Signore Gesù, guardando ed esaminando ogni verso dei Vangeli, ogni scrittura che parla di Lui, perché così lo possiamo conoscere quanto ci ama, quanto è buono, quanto è meraviglioso, e quando ci dà dei consigli, dei comandamenti che non sono solo per quelli che vivevano in quel tempo, ma sono per tutti quelli che vivono in tutti i tempi e in tutte le generazioni, come quella nostra. Quella scrittura, i Vangeli sono scritti per noi di questo tempo anche. Erano scritti nel periodo del Medioevo e avevano forse meno difficoltà a credere. Adesso c'è molta più difficoltà a credere, perché il nemico cerca di seminare incredulità in tutti i modi. E quando c'è qualcosa che... riprendiamo dalla parola, ora non so se l'avete sentito, in questi giorni c'è il ministro mi pare che sia il ministro dell'istruzione, che si sta dando da fare per fare togliere i crocifissi dalle aule. Ora noi non è che andiamo appresso al crocifisso, però come dire, fuori Gesù. Gesù a scuola non ci deve stare. fuori Dio in tutti i modi. Ora i crocifissi gli hanno messo i cattolici, però bene o male parlano anche loro di Gesù, e quindi proprio il diavolo si infastidisce se si parla di Gesù, chiunque esso sia, e allora usa anche le autorità. Preghiamo, preghiamo veramente, seriamente, perché il Signore possa veramente stendere la sua mano e guarire il nostro paese. Amen. E metterci persone dimorate di Dio in posti di grande autorità, soprattutto l'istruzione. Quando invece vediamo che queste persone hanno completamente escluso il timore di Dio. Voglio leggere il Salmo 91, solo i primi tre versi. A proposito di l'ultima parte del Salmo, del verso 12 del Salmo 2, che dice: beati quelli che si rifugiano in Lui, giusto? Il Salmo 91, verso 1, dice, dal verso 1, chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Perché è messa in evidenza questo attributo di Dio dell'Onnipotenza? Significa che è il più forte in assoluto. Cioè, se tu dimori nel riparo dell'Altissimo, sei sotto la protezione di colui che è il più forte in assoluto, quindi sei intoccabile. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Allora, un attimo, mi fermo qui. Se tu sei sotto il riparo o non sei sotto il riparo, lo puoi sapere se stai confidando o se non stai confidando. Se confidi, se ti fidi, significa, e ti affidi, allora sei sotto il riparo, all'ombra dell'Onnipotente. Amen? Se ti confidi, significa che se non ti disperi, se non cadi nel baratro, io posso capire che c'è un momento di disperazione. Può succedere a chiunque che uno cade nel dolore, nella disperazione, però puoi fare una cosa, ti puoi buttare in ginocchio e dire: Signore, aiutami. Cosa stai facendo? Quando tu dici: Signore, aiutami, e lo gridi con tutte le tue forze e con tutta la tua anima e con tutto te stesso, e dici: aiutami, e lo stai dicendo a Dio, il creatore dei cieli e della terra, e dici: aiutami, ti sei messo sotto il riparo dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente. Allora il nemico lì non ci arriva, allora non puoi venire meno per la via, perché sei rientrato, cioè eri fuori, il nemico stava venendo su di te per travolgerti, ma tu, quando hai deciso di inginocchiarti e di gridare a Dio, ti sei trascinato a quattro piedi, ti sei messo sotto l'ombra dell'Onnipotente, e là il nemico si deve fare 50 passi indietro. Amen. Non abbiamo bisogno di disperarci. Abbiamo solo bisogno di fidarci di Lui, e Lui ci dirà delle cose che dobbiamo fare, anche se non le capisci, falle. Una persona sottomessa è una persona che si fida ciecamente qualunque cosa ti dice. Tu ti affidi. Vi voglio fare un piccolo esempio. Vi è capitato di andare in banca o alla posta a chiedere qualche prestito qualche volta, o fare un contratto, qualche cosa? Vi è capitato? Fratello, beato tu. Io purtroppo gli ho passato una vita da così. Io andavo a banca, alla posta. Comunque, quando devi fare un contratto, anche per una stupidaggine, per tante cose, acquisti un telefonino, hanno bisogno di fare mettere un sacco di firme, un sacco di cose. Firmi qui, ti dicono. Firmi qui. Ditemi, voi che gli dite: scusa, che sto firmando. Mi dia il tempo di leggere. Gli dite così. Ci sono tante firme da mettere. 10 firme devi mettere. E tu che ci dici, aspetta, prima vai a leggere tutti i caratteri scritti, Allora, c'è Liliana che ce l'ha avuto tempo di leggere. Io? Allora, io vi dico, se ci sono 100 firme da mettere, perché poi forse la fanno apposta. Così tu non leggi quello che c'è scritto lì. Ma allora, perché ci metti la firma? Perché tu ti stai relazionando con una persona che conosci e che ti aspira fiducia, ti stai fidando. E allora metti la firma. Ti affidi. E firmi, quella firma ti lega. Giusto? Ma non hai paura di essere legato perché hai fatto tutte le domande, ti stai fidando di quella persona. E con le persone lo facciamo. Ma perché con Dio abbiamo 50.000 problemi? E non ci fidiamo. Quando il Signore ci dice di fare una cosa e poi abbiamo grandi difficoltà a credere, mentre le persone ne fidiamo, ci fidiamo e mettiamo tutte le firme che ci dicono di mettere e poi di Dio, per fare quello che Lui ci dice, abbiamo 50.000 difficoltà e ci creiamo un sacco di problemi. Abbiamo bisogno di essere sottomessi. Abbiamo bisogno di fidarci. Di fidarci di Lui. Se Lui gli diamo il primo posto nella vita, ogni giorno, nel quotidiano, e Lui è sempre il primo, sappi una cosa, tu potrai camminare sempre a testa alta e il diavolo deve starti lontano. Abbiamo bisogno di tenere il nemico lontano dalla nostra vita. Ma com'è che si avvicina? Perché abbassi la guardia. E che significa abbassi la guardia? Significa che esci dalla protezione di Dio e diventi ribelle. Sai che stai facendo qualcosa che è esattamente il contrario di quello che il Signore si aspetta. Quando tu resti arrabbiato perché qualche persona ti ha deluso e ti ha fatto del male, il Signore ti dice: il sole non tramonti sul vostro cruccio. Significa vai, chiarisci, fai di tutto perché tu possa riconquistare quella persona, fai di tutto e tu lo fai e poi non riesci a conquistarlo, però nella tua coscienza ti senti a posto perché dici ok, io comunque qualcosa l'ho fatta, poi l'altro signore io ci ho provato, vedi tu se riesci a convincerlo, Dio lo farà. E se nemmeno Dio riesce a convincerlo, perché una persona deve volersi convincere, Dio non violenta le persone, non che Lui non ci riesca, ma Lui non violenta, perché è un gentil Dio. Amen? Lui non violenta, ma Lui ci provvede, riparo, abbiamo letto, abbiamo letto tutto questa scrittura? Chi dimora al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Questo l'abbiamo letto. Il verso 3 forse non abbiamo letto. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore della peste mortifera. Perché quando ti avvicini ed entri sotto il suo riparo e chi sta correndo, poi c'è la mano di Dio, torna vai, sei arrivato qua a superare il limite, questo è sotto la mia protezione, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, fermati, questo è entrato nel mio territorio, questo è entrato nella mia protezione. Amen. Quanti vogliono venire meno nella via? Bravi, mi state seguendo. Quanti non vogliono venire meno nella via? Bravissimi. Allora facciamolo, fratelli cari, facciamolo, perché il nemico non vuole farci arrivare ad adempiere la nostra chiamata. La nostra missione, la missione che il Signore ci ha affidato. Lui ha provveduto per noi. tutto, ma dobbiamo essere sotto la sua protezione, sotto l'ombra delle sue ali. Lui è il mezzo di trasporto più sicuro, è il guidatore più abile che esiste in tutti i tempi e in tutto l'universo. Quando sei nella sua barca, quella non affonda. Amen. Se sei con Gesù, quella barca non affonda. Quando una cantante cantava "Finché la barca va", se sei con Gesù, va senza finché, va sempre nella giusta direzione. Amen. Secondo Pietro 1, leggo dal verso 3 e verso 4: poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo a motivo della concupiscenza. Ecco, qua questa scrittura ci dice che se noi ci mettiamo sotto il riparo dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente, allora noi stiamo fuggendo dalla concupiscenza di questo mondo, stiamo entrando nell'area della santità, della giustizia, della verità, dell'amore puro, dell'amore santo. Stiamo imitando il nostro Signore Gesù là dove il nemico non ci può arrivare. E quando siamo lì in quella condizione, allora per noi c'è una fede che funziona. C'è un cuore che è aperto, un cuore fiducioso. Hai bisogno di qualcosa, la chiedi e sai che riceverai. Molte persone pregano ma non ci credono che ricevono. Sapete perché? Perché non pregano con fede. Ma sapete perché non pregano con fede? Perché sono fuori del riparo dell'Altissimo, perché fanno le cose di testa loro, sono ribelli. Quando si trovano poi nella difficoltà e nessuno li aiuta, allora sanno che possono pregare. Ma il nemico ti viene a dire: una passata estate, ora passo un mienno. Chi in estate ne andiamo tutti a mare, no? E poi ti trovi nella difficoltà, il nemico: ma il Signore non te lo darà mai una passata estate, qua sommiendo. Vieni, vieni, fatti abbracciare. Ti ho desiderato. E ora ci sei. Fatti abbracciare. Fatti baciare. Questo ti dirà Dio. Non ti punta il dito: dove sei stato, perché non sei venuto, perché mi hai lasciato, perché ti mi hai abbandonato, perché hai fatto l'opera del diavolo. Il padre del figlio prodigo non ci fece nessuna domanda, sobbrazzavo solo e lo ha accolto e ha fatto festa. Questo è Dio. Ma non stare fuori e lontano dalla protezione di Dio. Vai sotto il suo rifugio, vai sotto le sue ali, vai sotto l'ombra dell'Onnipotente. Amen. E questo è quello che abbiamo bisogno, cari, nel Signore. E allora Lui ha provveduto per noi tutto quello che ci serve per la vita e per la pietà, per noi, per la nostra vita fisica, per la nostra famiglia, ma anche per compiere la missione che Lui ci ha affidato. Perché poi un giorno il Signore ci possa dire: bene hai fatto, mio servo fedele. Servo vuol dire che hai fatto quello che Lui ti ha comandato. Ma se hai fatto quello che ti è passato per la testa, non sei servo. Ma abbiamo bisogno di dire: ok, ho trascorso una vita un po' da ribelle, ho trascorso una vita un po' da indipendente, ma ora basta, ora voglio fare quello che Lui mi comanda, voglio entrare in ascolto. Il Signore dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Ma non si ferma lì. Cosa dice poi dopo Rosaria? Ed esse mi seguono. La conseguenza è: non è solo ascoltare, ma seguire. ascolti e fai quello che ti dice. Amen. Questo è quello che fanno le pecore. Le capre sono lontane, non hanno nessuna intenzione né di ascoltare né tantomeno di fare. Le pecore ascoltano perché vogliono fare, perché vogliono sempre stare vicino al pastore. E Gesù non è un pastore come tutti, è il buon pastore. Mentre un pastore come tutti si vende le pecore e le macella, o le macella, o si vende l'agnello e lo fa macellare, il nostro buon pastore ha dato la sua vita per le pecore. È lui che è morto al posto della pecora. Lui non è il pastore come gli altri, lui è il buon pastore che io voglio ascoltare e voglio seguire. E quindi non ci deve essere un giorno in cui noi diciamo: ok, oggi non ho bisogno di ascoltare Dio. No, no, oggi voglio sentire il Signore, voglio stare sotto il riparo dell'Altissimo e voglio albergare all'ombra dell'Onnipotente. Amen. Concludo con l'ultimo verso, gli ultimi versi, Efesini capitolo 6, dall'11 fino al 13. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Con questa scrittura concludo. Dobbiamo rivestirci dell'intera armatura. Poi, se continuate la lettura, vedete i pezzi dell'armatura. Ma perché il cristiano, colui che ha deciso di essere sottomesso al Figlio, al Signore Gesù, e che è beato perché ha scelto di stare sotto il suo rifugio, che si è rifugiato in lui ed è beato e non verrà meno per la via, perché non farà adirare il Signore e quindi far cadere la protezione, uscire fuori dalla protezione. Com'è che si superano tutte queste ventate del diavolo? Perché ci sono un sacco di nemici, qui sono elencati, dominatori, potestà, principati, cioè il mondo delle tenebre. Come possiamo superarlo, come possiamo vincerlo? Dobbiamo essere armati, ma non per combattere così come siamo abituati a vedere la battaglia corpo a corpo. Il combattimento contro l'inferno consiste nel fatto che tu resti in piedi. Combattere il diavolo vuol dire che tu non gli dai peso a quello che lui sta facendo, ma dai peso a quello che Dio ha promesso. Che tu decidi di stare fermo nel Signore, che tu decidi di credere nella sua parola, che tu decidi di stare nella verità, di stare con la verità, di stare in verità. E quindi decidi di essere con lui, resti con lui, sei sempre in lui. Allora, dal momento in cui decidi questo, il nemico non ti può toccare. Tu sei forte, imbattibile. Noi diventiamo deboli se non siamo armati. Ora vi dico una cosa: i pezzi dell'armatura non è altro che rivelazione di quello che il Signore Gesù ha fatto per noi e cosa siamo ora in Lui. Siamo persone giustificate, siamo persone perdonate, siamo persone che non sono più sotto la condanna del nemico, siamo persone che siamo, quello che diceva mia moglie, favoriti nell'amato suo Figlio, siamo entrati nella grazia e siamo favoriti nell'amato suo Figlio, quindi siamo raccomandati, diciamolo chiaro, con la lingua del mondo, sì, raccomandati. Ma raccomandati dall'Onnipotente, dal Creatore dei cieli e della terra. siamo sotto la sua protezione. Ma il nemico cerca semplicemente, ti manda a darti infuocati, ti cerca di spararti. Noi abbiamo armi per combattere, ma non il diavolo, perché non lo vedi, ma distruggere tutte le menzogne che ti arrivano nella tua mente con le scritture. Tutto quello che il diavolo ti fa, ti manda a dire o ti dice direttamente attraverso persone o direttamente, allora tu con le scritture, con quello che il Signore ha detto, così questa è l'armatura, che tu sei ripieno di scrittura. Amen. Quando tu sai chi sei, quando le scritture ti dicono chi sei e che sei amato e che sei accettato, che sei figlio, che sei sotto la protezione di Dio, che Dio è dalla tua parte e Dio ha detto attraverso le scritture che Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà e tu sarai sempre con Lui. Allora in questo caso noi restiamo fermi nella fede, restiamo fermi sotto la protezione e siamo ritti e saldi. Ritti e saldi. Significa che il nemico non ti può fare cadere, ma se per caso cadi, ti rialzi. Amen? Ci vogliamo alzare?